siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
Il premier mette a punto in queste ore.
President Trump did what he always went.
The Afghan government says they're not surprised.
Zapping. Le 19:26 minuti. Buonasera, bentornati a Zapping. Di nuovo un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021. Abbiamo cercato così un po' di dipanare la matassa della crisi assieme a Francesco Verderami nella prima parte della puntata e di ricordare un po' tutte le volte che il Movimento 5 Stelle ha fatto ricorso alla piattaforma Rousseau per prendere decisioni importanti nel suo percorso politico. Ed è proprio con un esponente di questo movimento che adesso parliamo, è il senatore Mattia Crucioli, appunto senatore del Movimento 5 Stelle. Buonasera e benvenuto a Zapping.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, ho visto, se la notizia sarà confermata, ma i giornali la danno come tale, almeno i giornali online, che le votazioni sulla piattaforma Rousseau per decidere se il movimento debba o no dare il suo sostegno al futuro, all'eventuale governo Draghi, partirà questa sera e durerà 24 ore. Così si è sbloccata quella sospensione che era stata imposta invece questa mattina?
Guardi, non lo so, ho letto anch'io sui giornali online questa notizia, che però per il momento è così, non è confermata dall'organo ufficiale, che è appunto la piattaforma Rousseau e il blog del Movimento.
Quindi la notizia circola tra i giornalisti, ma tra voi esponenti del Movimento ancora non la valutate come confermata?
No, non c'è nessun segno in tal senso, quindi non ci sono ancora, non è affatto confermata. L'ho letta anch'io, è plausibile, ma non le so dire niente di più su questo.
Ecco, se così fosse, se si aprissero le votazioni stasera per 24 ore, le sembrerebbe comunque un buon risultato, cioè sarebbe soddisfatto di poter accedere a questo voto?
Allora, cominciamo col dire che il voto su Rousseau secondo me è una cosa importante, cioè la democrazia diretta è uno degli aspetti che caratterizza il Movimento 5 Stelle ed è anche un aspetto interessante appunto per esercitare una democrazia, diciamo, molto più spesso che non soltanto in occasione delle tornate elettorali per l'elezione dei propri rappresentanti. Però è successo quello che avete visto, cioè che la votazione che era stata indetta per stamattina è stata bloccata. Questo a me non è
piaciuto. Ma si è capito perché? Secondo lei per quale motivo? Per non mettere pressione sul Presidente del Consiglio? Per evitare un risultato che forse non si riteneva auspicabile? Non so lei che spiegazione si è dato.
Guardi, io la spiegazione, diciamo, reale ovviamente non la posso sapere, perché la decisione è stata anticipata da Beppe Grillo, che è il garante del Movimento 5 Stelle, e poi comunicata formalmente dall'attuale capo politico reggente, perché comunque non è votato, è soltanto, cioè, Vito Crimi che è il reggente attuale del Movimento 5 Stelle, quindi statuto è lui.
Tra l'altro lo statuto lo avete votato sulla piattaforma Rousseau, ma se ho capito bene non si è raggiunto il quorum sufficiente a prendere una decisione, così che è andata.
Sì, perché per la modifica statutaria ci vuole la votazione di un quorum piuttosto alto, che non è stato raggiunto, mentre in seconda votazione basta.
In discussione c'era la questione di come deve essere organizzata la governance, diciamo,
sì,
la guida,
esatto,
del movimento, se singola,
importante.
Se diciamo con un capo politico o con un direttorio, come si dice, no?
Esattamente, cioè se andare avanti come l'attuale statuto prevede, cioè con un capo politico unico, oppure con un...
E in questa votazione che è andata a vuoto ha vinto il capo politico, se non sbaglio, come è andata a finire?
Sì, però appunto non è valida perché non è stato raggiunto,
certo,
il quorum.
Però
quindi bisogna...
vale come indicazione probabilmente.
Sì, è indicativa, senz'altro. Però dicevo, la cosa importante in questo momento è vedere come gli iscritti valutano appunto il sostegno al governo Draghi,
certo,
e quindi quello sarebbe stato
lei dice che... io non so qual è il motivo vero, ma forse però si è fatto un'idea del perché si è rinviato.
Allora, io allora, sicuramente le parole di Grillo possono spiegare qualcosa, cioè lui dice bisogna sapere di più, bisogna sapere soprattutto qual è il perimetro della coalizione che sosterrà Draghi, soprattutto se c'è la Lega o no, e bisognerà sapere qual è il programma. Ora, a me questa rappresentazione non convince fino in fondo, semplicemente perché il quesito originariamente, cioè il quesito in realtà non era formulato in maniera precisa, però si diceva bisognerà votare per un sì o per il no a un governo con il Presidente del Consiglio Draghi. Ora, questo significa vedere se la nostra base, i nostri iscritti volevano un'apertura per trattare questa possibilità e non certo la votazione sulla ratifica di un accordo già preso dai nostri delegati nella
un via libera a sedersi al tavolo di Draghi, questo sarebbe
esatto,
stato
quello doveva essere e quello aveva senso, perché in un primo momento molti, anzi direi una maggioranza dei portavoce del Camera e Senato aveva espresso una contrarietà al governo Draghi, quindi la votazione.
Però poi nelle ore era cambiato, io ricordo per esempio appunto lo stesso reggente, come ve lo chiamate, Crimi, aveva detto no, con Draghi non possiamo andare al governo, poi nel giro di un giorno la posizione.
Sì, però appunto quella decisione del capo politico non è stata presa con una delibera dei gruppi di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, né tantomeno con la votazione su Rousseau. Quindi era molto utile e anzi direi doveroso il passaggio su Rousseau. Invece ritardarlo significa fare una domanda diversa, cioè significa va bene o non va bene,
cioè,
il programma.
Significa fare una ratifica a quel punto.
Quel punto diventa una sorta di ratifica, e comunque il fatto di intervenire sulla tempistica della votazione è un qualcosa che influisce sull'esito, cioè proprio astrattamente, ora astraendoci proprio dal caso di specie, ma se è stata indetta una votazione e chi indice quella votazione al sentore che l'esito possa non essere quello che lui ha spiegato, potrebbe ritardarla, aspettare qualche giorno.
Però mi scusi, senatore, questo è un po' forse sempre il limite della piattaforma, nel senso che gli iscritti votano, ma chi decide quando si vota, chi decide come è fatto il quesito, chi fornisce i risultati è sempre il proprietario della piattaforma. Quindi diciamo questo problema di quando si vota e qual è il quesito è sempre fuori dal controllo dei votanti.
Allora, però non è il gestore della piattaforma, proprio da statuto chi decide quando e cosa chiedere è il capo politico, che teoricamente dovrebbe avere una rappresentatività e un'autorevolezza democratica perché è stato eletto. Ora, nel caso di specie
non c'è.
È il paradosso che in realtà...
Perché voi state facendo un congresso che va avanti da mesi sostanzialmente.
Esatto, questa è l'altra anomalia, e cioè sostanzialmente che il nostro capo politico è lì perché precedente ha dato le dimissioni e il nostro statuto prevedeva che la reggenza appunto del più anziano del collegio di garanzia, dei membri del collegio di garanzia, ma poi entro 30 giorni si dovessero indire le nuove votazioni. Poi c'è stato il Covid,
tutto si è rallentato. Aspetti, invece di farle io le domande, ci sono due ascoltatori che vogliono fargliene una ciascuno loro. Vito da Milano, buonasera.
Da Sesto San Giovanni, per la precisione. Senta, no, io allora volevo parlare un attimo del concetto che ha introdotto il Movimento 5 Stelle, quello della democrazia diretta e quello dell'uno vale uno, che sono concetti assolutamente condivisibili. Ma come sono applicati questi concetti? Attraverso la piattaforma Rousseau. Quindi cosa succede? Che persone che sono state elette da 10 milioni di italiani a un certo punto decidono di non decidere e di rivolgersi alla piattaforma. Però questa piattaforma, in questo momento, sono iscritti aventi diritto l'1% di quei 10 milioni. Quindi di fatto demandano la decisione ad una platea ridotta di quei 10 milioni che li hanno votati, di cui non si capisce chi sono, tra l'altro. E il paradosso è che quei 10 milioni si trovano non più a essere, diciamo così, rappresentati da quelli che hanno votato, ma ad una platea ridotta che di fatto non hanno nemmeno
chiarissimo
votato.
Chiarissimo il punto, grazie Vito. Massimo da Macerata, buonasera.
Buonasera, complimenti sempre alla trasmissione.
Grazie a lei.
Prima cosa, io sono un iscritto del Movimento 5 Stelle fin dal primo momento, però costruttivamente dico due cose. Uno, che non si deve fare l'annuncio di votazione, poi si sospende, poi si riprende, perché questo genera confusione e fastidio, anche in me personalmente. Certo. Noi, se vogliamo recuperare i voti, dobbiamo innanzitutto essere chiari, lo dico in amicizia e rispetto all'interlocutore, che non ho capito il nome, però so che è un rappresentante.
È il senatore Mattia Crucioli.
Onorato, allora senatore Prindi,
lei ha votato sempre sulla piattaforma quando è stato chiamato a farlo, Massimo?
Io ho faticato a votare, sono sincero, ho faticato molto, però a parte questo, carissimo dottor Loquenti, c'è il fatto che noi non dobbiamo insistere con una reggenza in un tempo così lungo, perché è capito che gli italiani hanno bisogno di un ordine, non solo anche di dichiarazioni, ma anche di riferimento politico. Certo. Allora io l'ho capito, perché partiti che anche hanno proposte molto più deboli, secondo me, del Movimento 5 Stelle, che hanno una politica fatta da tanti,
Massimo,
anni e fatta anche male, però hanno un referente. Noi non ci possiamo permettere di andare avanti con,
Massimo,
una reggenza.
Benissimo, la devo lasciare. Se no, il senatore non ha tempo per risponderle, quindi resta appesa la sua domanda. Prego, senatore Crucioli.
Allora, parto dalla seconda domanda, dal secondo intervento dell'ascoltatore. Allora, sono assolutamente d'accordo con lui, è stato sbagliato fare prima un quesito e poi sospenderlo, quello è chiaramente un errore. Secondo me l'errore non è stato farlo all'inizio, ma sospenderlo dopo, così come sono d'accordo sul fatto che la reggenza, come da statuto, avrebbe dovuto terminare entro 30 giorni, ma questa è un'altra questione, ma sono assolutamente d'accordo.
È passata di acqua sotto i ponti nel frattempo.
Assolutamente, ma infatti io sono uno dei più critici nei confronti di questa situazione. Che nega al momento, alla prima forza
critico politica. Al punto di essere ogni tanto tentato anche lei di lasciare il movimento, come hanno fatto tanti suoi colleghi?
Guardi, fino adesso no, perché ho sempre pensato che fosse molto più produttivo e utile per il paese combattere da dentro. Adesso sono certamente un bivio. E comunque veniamo alla prima domanda, sì, che secondo me è anche quella più interessante, sì, cioè i limiti.
Milioni e milioni di elettori che poi nei momenti cruciali devono soggiacere, allora, alla volontà di poche decine di migliaia di iscritti.
Dunque, innanzitutto va detto che è un problema, sicuramente è un problema, però è anche vero che iscriversi alla piattaforma Rousseau non costa nulla ed è aperto a tutti. Quindi lo stesso paradosso, lo stesso problema c'è nella democrazia rappresentativa, quando appunto gli elettori sono molti di più di quelli, cioè gli aventi diritto al voto sono molti di più di quelli che votano, e alla fine i partiti che hanno più voti sono comunque una minoranza rispetto a tutti i cittadini.
Beh, quello è il meccanismo della delega su cui vivono le democrazie, esatto, parlamentari.
Ma il problema è uguale, nel senso che non si può in qualche modo imporre l'obbligo di voto né nel meccanismo della democrazia rappresentativa né in quello della democrazia diretta. E quindi vale che cosa? Vale che conta e vince colui che partecipa, e quindi coloro che si mobilitano e votano, anche in questo caso sulla piattaforma, ovviamente hanno la possibilità di incidere molto di più.
Quindi,
poi questo se arriva alle estreme conseguenze che gli iscritti sono sempre meno, e quindi è anche molto facile fare scrivere delle persone che muovono,
e poi è anche facile orientarli con il modo in cui si pone il quesito, no?
Allora,
oppure facile orientarli, perché se poi, mi scusi, Grillo, Di Maio o i vertici del Movimento 5 Stelle prima di votare dicono la loro, dicono come si vorrebbe che si votasse, beh, sì, anche lì c'è un elemento di condizionamento, allora forse
certamente, infatti bisogna stare lì, è onere del capo politico, cioè di colui che dovrebbe porre la domanda, essere assolutamente super parte e fare quesiti non manipolatori. Però quello, come dire, è un problema superabile. Il fatto invece che nella piattaforma gli iscritti sono meno di quelli che poi votano
è più difficile da superare, dovreste avere
quello,
qualche milione di iscritti.
Quello è insuperabile, però a mio avviso non è un problema.
Mi scusi, senatore, mi faccio fare, perché poi la devo purtroppo salutare, volevo fare un'ultima domanda politica, perché io ho letto le sue dichiarazioni, lei è scettico sul tentativo di Draghi di formare il governo, però è di pochi minuti fa la notizia che la presidente del WWF, uscendo dalle consultazioni, ha detto, ed è l'unica vera rivelazione che esce dalle labbra, se dobbiamo credere alla presidente Bianchi, di Draghi sulla composizione del suo dicastero, che ci sarà un ministro per la transizione energetica. Questo in qualche modo la interessa, la rassicura, la convince? Come la prende questa notizia?
Sicuramente una buona notizia, ma non è che basta la creazione di un ministero di tal fatta per far dire che questo governo sarà un buon governo e comunque debba avere la mia fiducia. È, diciamo, un tassello di qualcosa di molto più ampio, quindi sperare di convincere una persona come me, che non crede, diciamo, anzi che ha la dimostrazione nei fatti pregressi, in ciò che è la storia di Draghi, che Draghi non sia la persona giusta per fare, insomma, la persona che non ha una visione del mondo, della società italiana, è coincidente con la mia, e comunque con gli interessi che il Movimento 5 Stelle vuole tutelare.
Non basta il ministero, senatore.
No,
è chiaro. La ringrazio molto, ma la devo salutare, perché parleremo di questa questione, anche del ministero della transizione energetica, con uno di coloro che oggi, diciamo, nell'ambito delle consultazioni dedicate ai temi dell'ambientalismo e dell'associazione ambientaliste, ha parlato di questo anche con Draghi. Grazie, senatore. Buonasera, buon
grazie
lavoro.
Grazie.
Sono le 19:42 minuti. Noi diamo subito il benvenuto, per l'appunto, a Ivan Novelli, che è il presidente di Greenpeace Italia. Buonasera, Novelli, benvenuto a Zapping.
Buonasera.
Allora, ma è una prima volta questa che un presidente incaricato chiami le organizzazioni, le associazioni ambientaliste?
Non è la prima volta, c'è stato un precedente che al presidente Draghi non abbiamo voluto ricordare, perché è stato un precedente non fortunato.
Infausto.
Bersani fece questo tentativo.
È vero, adesso me lo ricordo. Sì.
Però non riuscì poi nella formazione del governo. È vero che quella fu una convocazione un po' stiracchiata, nel senso che Bersani doveva allungare i tempi.
Era un modo per prendere tempo, sì.
Sì, e quindi convocò veramente decine e decine di
E questa volta non era un modo per Draghi di prendere tempo mentre aspetta il responso di Rousseau?
Ma noi francamente non abbiamo avuto questa impressione, e poi comunque basta vedere, diciamo, non sono state invitate tante categorie, quindi
è una scelta,
non crediamo
precisa,
sia così,
cioè.
Ma non è così, anche perché lui ci ha accolto dicendoci, avete letto sui giornali che per me l'ambiente sarà centrale nel programma di governo. Insomma, noi abbiamo colto, siamo usciti molto contenti da questo incontro, perché abbiamo colto in Draghi un approccio veramente nuovo rispetto ai politici che purtroppo non hanno questo approccio. Cioè, l'ambiente è una questione trasversale, quindi questo ministero della transizione ecologica che lui ci ha tenuto a dire che ci sarà, perché, cioè, proprio mentre parlavo,
ed è una cosa che voi condividete come richiesta?
Noi condividiamo se il ministero chiaramente amplierà le competenze che ha.
Perché aspetti, oggi. Novelli, le faccio sentire il modo in cui Grillo ha posto il tema, senta.
Io le ho proposto una cosa che succede in Spagna, in Francia, nel mondo, in Cina, tutte le parti. Se vogliamo dare una prospettiva diversa, dobbiamo fare il Ministero della Transizione Ecologico-Sostenibile, dove il Ministero della Finanza, dell'Economia Sostenibile, insieme al Ministero dell'Ambiente e a quello dell'Energia, convergono in un settore dove ci saranno magari due o tre persone scelte, una da noi, due da lui, per grandi di grosso spessore, che filtreranno tutti gli investimenti futuri di questo paese.
Ecco, Novelli, è posta bene la questione in questi termini?
Posta abbastanza bene, cioè ci deve essere un ministero che governi le scelte che impattano sull'ambiente. Oggi paradossalmente i ministeri che hanno competenza sulle scelte strategiche, quindi sull'energia, per esempio, sono in capo al Ministero per lo Sviluppo Economico e non al Ministero dell'Ambiente.
Certo.
E il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha un peso molto, molto forte sullo sviluppo del Paese. Quindi, diciamo, se il Ministero per la Transizione Ecologica avrà alcune deleghe strappate a questi altri ministeri o addirittura diventi un super ministero che ingloba la gran parte delle competenze di questi altri due ministeri, sarà fatta un'operazione formidabile.
E voi, certo, è sembrato che Draghi voglia andare in questa direzione?
Questo non lo sappiamo, lui ha parlato molto poco, ci ha detto cose molto precise, ha fatto capire appunto che l'ambiente sarà centrale e che ci sarà questo ministero. Dopodiché ha ascoltato, noi siamo intervenuti su vari argomenti, ha preso molti appunti, quindi diciamo siamo contenti di quello che è successo. Adesso bisogna vedere che cosa farà veramente. Io ci ho tenuto a sottolineare che è fondamentale che a capo di questo ministero ci sia una persona con una consolidata sensibilità ambientale.
Ma quindi un tecnico o un politico, secondo lei?
Questo non lo so, certo, politici non ce ne sono tantissimi.
Con queste caratteristiche che lei ha appena evocato.
Esatto, non ce ne sono tanti. Quindi... quello però
vi preoccupa, diciamo, come associazione ambientalistica il fatto che mi sembra abbastanza evidente che è vero, Draghi ha detto l'ambiente sarà al centro del suo governo, del suo programma, però come si sa, insomma, il modo di intendere l'ambiente e l'ambientalismo, lei l'ha detto all'inizio, è molto variegato e le molte forze politiche che dovranno sostenere questa maggioranza mi sembra di capire che abbiano punti di vista molto diversi sulla questione ambientale, in alcuni casi ancora anche opposti, cioè diciamo lo sviluppismo della Lega da una parte, cioè un certo ambientalismo conservatore dei 5 Stelle che si incatenano agli alberi con la xylella, insomma ci sono cose molto diverse.
Sì.
Può funzionare, diciamo, una cosa del genere con questo tipo di miscela?
Allora è chiaro che questo vale però anche per tanti altri settori dove, diciamo, non c'è una sintonia dei vari partiti in generale, direi. Quindi il compito di Draghi è difficile su vari fronti e anche su questo. Io credo che però lui, avendo una visione europeista, deve andare anche in una certa direzione. I soldi che verranno dall'Europa non potranno essere spesi come forse pensavano alcune persone che hanno lavorato al PNRR, cioè al Recovery Plan italiano. Cioè i soldi lì devono andare sulle energie rinnovabili, non possono andare a alimentare ancora i combustibili fossili, gas compreso. Cioè se si investe oggi sull'energia si deve investire sulle rinnovabili, punto. Quindi anche perché probabilmente l'Europa magari boccerà un piano diverso e Draghi è la persona più consapevole.
Ecco, allora cerchiamo di fare anche un po', far capire a chi ci ascolta quali sono le questioni in ballo, perché dire ci deve essere un ministero per la transizione ecologica suona bene, però poi che cosa deve fare secondo voi questo ministero? Lei ha parlato di energie rinnovabili, probabilmente decarbonizzazione, come si deve,
certo,
muovere?
Si deve muovere allora ci sono degli obiettivi europei per abbassare le emissioni di anidride carbonica. Per raggiungere questi obiettivi bisogna avere una politica energetica che lo consente. Quindi la politica energetica italiana oggi non lo consente, perché ancora prevede investimenti sui combustibili fossili. Ci sono ancora tasse. Gli italiani pagano ogni anno 19 miliardi di tasse che vanno a sostenere i combustibili fossili. Serve una visione strategica diversa. Quindi questo è un intervento fondamentale. Poi c'è la partita dell'agricoltura, anche lì nel piano praticamente non vengono previsti investimenti sul biologico, eppure il nostro paese è uno dei paesi più all'avanguardia sul biologico. Ci sono buchi sul tema che sono stati sollevati dal WWF, per esempio sul mare, sulle coste, cioè questi sono tutti interventi.
Voi avete presentato dei dossier, dei documenti al presidente incaricato o c'è stato, come dire, un patto di consultazione?
Allora, noi abbiamo anche presentato dei dossier sui singoli temi. Noi Greenpeace l'ha presentato sull'energia, il WWF si è concentrato di più sul mare, sulla natura, sull'incremento delle aree nazionali protette, sulla gestione delle aree nazionali protette che da alcuni anni è un po' lasciata andare a se stessa. Il WWF e la Lega Ambiente ha molto insistito giustamente sul tema, per esempio, della burocrazia. Oggi in Italia, questo chiaramente è un tema, questo l'ha sottolineato anche il Presidente Draghi, che non riguarda solo l'ambiente, riguarda tanti altri settori, però se non si interviene sulla semplificazione burocratica, anche lì...
Sì, leggevo che in Italia per fare un piccolo impianto solare ci vogliono 8 anni di autorizzazione.
Esatto, è proprio questo. Quindi se non si semplifica radicalmente anche la burocrazia sui temi ambientali, non si riesce a combinare niente. Il compito di Draghi è sicuramente difficile, noi ci auguriamo che
ci riesca,
che è in grado di portarlo, che ci riesca, e trovi delle persone che lo possano aiutare in maniera costruttiva e positiva.
Molto bene, ci fermiamo qui. Grazie Ivan Novelli, presidente di Greenpeace Italia. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
19:52 minuti, ci fermiamo solo un momento per la pubblicità, torniamo subito dopo e andremo a vedere un altro aspetto della giornata delle consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi, quello con le parti sociali, e abbiamo invitato a parlarne Roberto Benaglia, che è il segretario generale della FIMCISL.
Zapping.
19:53 minuti, di nuovo bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali, insomma segnalateci la vostra intenzione di intervenire, di dire la vostra sui temi che stiamo trattando. Parliamo ovviamente del cammino complesso di Mario Draghi per formare un governo, per sciogliere la riserva con il quale lui ha accettato il mandato dal Presidente della Repubblica Mattarella e che adesso dovrà, se ci riesce, sciogliere nei prossimi giorni. La notizia non confermata è che il Movimento 5 Stelle dovrebbe cominciare questa sera a votare, i giornali la danno per certa, ma come sentivate il nostro ospite senatore del Movimento 5 Stelle non la poteva confermare, dovrebbero cominciare da questa sera a votare per 24 ore se consentire al Movimento di sostenere o meno il tentativo di Mario Draghi, che oggi diciamo ha visto le associazioni ambientaliste, che abbiamo avuto fino a un momento fa Ivan Novelli, presidente di Greenpeace, ospite a Zapping, e ha visto anche le cosiddette parti sociali, i sindacati, Confindustria, Commercio, insomma moltissime sigle. Il nostro ospite questa sera è Roberto Benaglia, segretario generale di FIMCISL, che saluto, buonasera.
Salve, buonasera a tutti.
Allora, come è stato trovato Draghi in questo suo tentativo, la vostra delegazione che feedback vi ha dato?
Ma anzitutto è stato un tentativo e un contatto assolutamente inedito. Voglio sottolineare il fatto che credo mai nella storia repubblicana il candidato Presidente del Consiglio abbia avuto la intelligenza, dico io, e anche la volontà di incontrare le parti sociali e i sindacati ancora prima di presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia. È un atto che dimostra come il dialogo sociale è necessario in questo Paese per farlo ripartire e per dare appunto la possibilità di risolvere i tanti problemi che oggi ha il lavoro. La disintermediazione probabilmente è finita, ma battute a parte, il vero tema è che è stato un confronto di ascolto. Il presidente incaricato, più che proporre soluzioni, ha voluto ascoltare non solo i temi e il polso di una grave situazione sociale che in questo momento vediamo nel Paese, ma soprattutto ha voluto le indicazioni del sindacato su quelle che sono le principali sfide, che sono due. Uno, come attuare e veramente confezionare un recovery plan che serva al Paese, dia sicurezza sociale e permetta la ripartenza e la trasformazione dell'economia. e in secondo come affrontare l'emergenza immediata di questo 2021 in cui tante donne giovani hanno già perso il lavoro e c'è bisogno in uno stato di emergenza.
Hanno
di
perso il lavoro proseguire. Nonostante il blocco dei licenziamenti, andrebbe aggiunto.
Esatto, esatto, i dati li avete visti tutti, 440.000 persone nel 2020, soprattutto donne e giovani precari, hanno perso il lavoro. Questo non significa che il blocco dei licenziamenti va rimosso. Noi a Draghi abbiamo proposto di mantenerlo per la fase dell'emergenza, ma non per aspettare. Dobbiamo realizzare delle riforme, io dico contratti di solidarietà per tutti, ripartire il lavoro, formare i cassintegrati, aiutare la gente a cambiare lavoro con politiche attive.
Perché sono
paese.
Molti a pensare che più si rinvia questo divieto di licenziare, più i problemi si accumulano e più nel momento in cui poi si sarà costretti a rimuoverlo esploderanno in maniera grave. Quindi bisogna cominciare a porsi il problema di come rimettere le aziende nelle condizioni, diciamo, fisiologiche di gestione del lavoro.
Questo è il problema. Anch'io temo che rinviare questa scadenza rischia di accumulare ulteriori problemi, ma la soluzione non è il primo aprile aprire la possibilità di licenziare, è nel frattempo fare tre piccole riforme che riescono appunto a dare alle aziende la possibilità di tenere il lavoro dove c'è e di rioccupare le persone. Abbiamo bisogno di fiducia e di sicurezza sociale.
E quali sono queste riforme? Gliel'avete raccontato? Glielo avete chiesto? Che cosa
allora,
bisogna fare?
In tema di ammortizzatori sociali, prima battuta, dobbiamo ripartire il lavoro. I contratti di solidarietà sono la grande soluzione che permette di evitare che qualcuno sta a casa zero ore a rischio di licenziamento e qualcuno mantiene il posto di lavoro. Secondo, formare le competenze. Io dico che un cassa integrato oggi, se in cassa integrazione in attesa appunto di poter tornare a lavorare, deve essere formato. Abbiamo competenze basse rispetto ad altri lavoratori europei, la competitività e il lavoro si crea con gli investimenti e con persone capaci. E poi aiutare le persone a ricollocarsi. Dove un'azienda sta fallendo, io dico è inutile forse pensare di tenere lì la gente bloccata, va dato reddito ma con l'obiettivo di rioccupare le persone.
Beh, di questo Draghi poi ha parlato in qualcuno dei suoi discorsi quando evocò, e a molti non piacque, la questione delle aziende zombie, no? Quelle che vengono tenute in vita solo grazie a sussidi pubblici e che magari invece non hanno, come dire, non hanno più mercato, non hanno più prodotto, non hanno più possibilità di rimanere in vita e che però vivono grazie, diciamo, alla finanza pubblica.
Sì, questa è una realtà che esiste, non va drammatizzata, non va messa da parte, bisogna lavorare appunto perché le aziende possano ripartire, ma dove ci sono difficoltà i lavoratori non siano abbandonati a se stessi. Tra i lavoratori che sto sentendo, i metalmeccanici, c'è una grande attesa su questo governo che viene anche un po' percepito come l'ultima chance per poter ripartire e uscire veramente dalla crisi. Però è un governo che deve essere capace di creare sicurezza sociale.
Questo beh, d'altro canto Draghi ha esordito, mi sembra, almeno i giornali non hanno raccontato, dicendo che la sua stella polare sarà la questione della coesione sociale, che diceva essere la sua principale preoccupazione in questa fase.
Beh, io dico che il presidente Draghi ha una grandissima esperienza internazionale. Quello del dialogo sociale, della coesione sociale, è la leva, è il fattore, è il vaccino sociale, lasciatemi usare questo termine, che in tutta Europa sta tenendo meglio l'occupazione e le persone. Dobbiamo adottare questo metodo anche in Italia.
È preoccupato dalle difficoltà che il presidente incaricato incontra nel cammino per formare il suo governo, le diverse sensibilità delle forze politiche che lo sosterranno, le rivalità che magari ci saranno, magari ecco, questi elementi più politici, come li vede?
Ma sicuramente c'è un'attesa da parte di tutti che il Presidente possa combinare una compagine governativa larga, ampia e coesa. Vediamo molti partiti fare le loro evoluzioni, noi siamo rispettosi della politica, però diciamo a tutti si metta da parte l'interesse elettorale della prossima elezione, si metta al centro il fatto che questo Paese deve ripartire, ha le risorse per ripartire. Noi abbiamo rinnovato un contratto nazionale con l'idea appunto di non star qua ad aspettare la crisi, di mettere in sicurezza il reddito dei lavoratori e alcune altre normative. Abbiamo dato, credo, un buon esempio, la politica faccia altrettanto.
Avete parlato anche di casi specifici, tipo la vicenda Ilva, che è probabilmente uno dei dossier che il presidente Draghi si troverebbe aperto sul tavolo se si dovesse insediare.
No, ovviamente siamo ancora in una fase molto generale di linee politiche generali, però non c'è dubbio che appena fatto il governo noi siamo in ritardo e in attesa che le vertenze più importanti, Ilva, Whirlpool, Bluetech, Beckert e altre che sono al MISE vengono ripresi.
Ce ne sono, mi sembra, 190 di vertenze aperte.
Sono 170 i tavoli ancora aperti, ma soprattutto ne sono pochi in via di soluzione. E noi non possiamo lasciare a bagnomaria queste persone, dobbiamo accelerare con soluzioni che attraggono investimenti.
Molto bene, grazie, grazie a Roberto Benaglia, segretario generale della FIM-CISL. E siamo quasi in conclusione di questa puntata, che oggi è un po' più breve per alcuni appuntamenti calcistici che arrivano prima. E tra poco parleremo del colpo di Stato in Myanmar. Prima però voglio farvi sentire tutte le notizie del TG1.
Draghi chiude le consultazioni dopo gli incontri con enti locali, parti sociali e associazioni verso un ministero per la transizione ecologica. 5 Stelle, telefonata a Premier Grillo, sblocca il voto su Rousseau, PD uniti con Zingaretti per sostegno a nuovo governo. Contro Berlusconi, Salvini, appoggio esecutivo con responsabilità e senza veti, Meloni, no a fiducia, da noi opposizione e proposte. Giornata del ricordo, Mattarella, l'orrore delle foibe colpisce le coscienze, il passato non si cancella, assicurare la pace. Vaccini, von der Leyen fa autocritica e cita l'Italia tra gli esempi positivi, oggi quasi 13.000 nuovi casi e più di 300 vittime. Maltempo, il palaghiaccio di Vipiteno crolla sotto il peso della neve, frane in costiera amalfitana, in arrivo il gelo. Calcio, Coppa Italia, subito dopo il telegiornale la diretta di Atalanta-Napoli. All'andata finì 0-0, nerazzurri favoriti, la squadra di Gattuso in emergenza. Chi vince affronterà la Juventus in finale.
Le 20:03, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Parliamo del colpo di Stato in Myanmar dal 2 febbraio. E da quel giorno però le proteste, le manifestazioni di piazza, anche le violenze, gli arresti non si sono fermati. Quindi importante capire cosa è successo quel 2 marzo, ma quel 2 febbraio, ma cosa sta succedendo giorno dopo giorno in quel paese che per un momento aveva visto un aspiraglio democratico e poi purtroppo l'ho visto bruscamente richiudersi. Ne parliamo con Francesca Baronio, che è una giornalista di Radio Rai e in questo momento vive in Vietnam, è un'esperta di Asia, di Estremo Oriente e ha vissuto in Myanmar fino a poco tempo fa. Francesca, buonasera, benvenuta a Zapping.
Sì, salve, buonasera a voi.
Allora, ci vuoi raccontare intanto come si è manifestato, come è successo questo golpe all'inizio del mese?
Beh, questo golpe è successo perché le ultime elezioni, quelle dell'8 novembre, sono state vinte per la seconda volta in un modo, diciamo così, molto eclatante dalla Lega Nazionale per la Democrazia, che è il partito di Aung San Suu Kyi, che è stata per anni un'icona, diciamo così, anche occidentale dei diritti umani, che poi ha avuto delle traversie particolari legate alla questione dei Rohingya, ma che comunque nel paese è vista come la madre della patria. L'NLD ha vinto per la seconda volta le elezioni, dicevamo, e le ha vinte in maniera ancora più forte. Per i militari questo è stato una vittoria troppo schiacciante e hanno iniziato a contestare il risultato elettorale. Sembrava che in qualche modo si potesse arrivare ad una soluzione, questo non è stato. Ricordiamo che la Costituzione del Myanmar permette ai militari di mantenere 3 ministeri importanti, decisivi, e il 25% dei seggi. E quindi di fatto non è possibile guidare il paese senza l'appoggio dei militari. E quando, diciamo, l'NLD ha detto troppi no sul riconteggio dei voti e sulla convocazione del Consiglio di Sicurezza, di fatto un organo guidato dall'NLD e quindi dal partito di Aung San Suu Kyi, che in Myanmar chiamano la Lega, ma che di fatto è costituito dai militari, che avrebbe potuto chiedere lo stato di emergenza perché poi avrebbero avuto la maggioranza, l'NLD si è rifiutato di convocare questo consiglio e loro hanno fatto un colpo di Stato arrestando Aung San Suu Kyi e il presidente Min Wint.
Ma è stato secondo te un fulmine a ciel sereno o gli elementi di questa convivenza tra la presidente Aung San Suu Kyi e i militari già mostrava la corda precedentemente?
No, beh, ci sono, come dire, non è mai stata una convivenza semplice, anche se poi diciamo più volte, lei è stata accusata di strizzare l'occhio ai militari, eccetera, ma non è mai stata una convivenza semplice. Diciamo che la prima parte c'è stata una prima parte che è stato un governo di transizione che ha permesso poi all'NLD di arrivare alle prime elezioni, quelle del 2015. Lì l'NLD era diciamo solo presente come nel Parlamento, poi ha guidato in qualche modo il paese questi ultimi 5 anni. Non si aspettava nessuno che la vittoria sarebbe stata così netta dell'NLD e quindi di Aung San Suu Kyi, perché comunque il paese è ancora in una fase di liberalizzazione dell'economia e ci si aspettava di più da questa striscia d'Asia che, ricordiamolo, confina con metà del mondo praticamente, perché confina con la Cina da una parte e con l'India dall'altra. Quindi ci sono stati gli occhi del mondo buttati addosso e si pensava che avrebbe avuto uno sprint economico straordinario, che ha avuto in parte, ma diciamo
però,
non così.
Però Francesca, le proteste di questi giorni testimoniano invece che i cittadini del Myanmar volevano quel governo, lo hanno apprezzato, lo rivogliono indietro e non si arrendono nonostante la repressione di queste ore.
A tutti i costi.
Che sta succedendo in questi giorni?
Beh, in questi giorni sta succedendo che questa è la quinta giornata di proteste consecutive, che le proteste continuano nonostante ci sia stato il divieto di raduno e che ci sia ritornata questa legge 144, una legge estesa dai militari a tutta la popolazione. Di fatto, per capirvi, è la stessa legge che permette di proteggere i compound militari e che quindi autorizza a sparare a vista e anche ad uccidere. Le manifestazioni sono state manifestazioni pacifiche, sono state manifestazioni oceaniche che sono continuate anche oggi. Ieri ci sono stati degli incidenti importanti, soprattutto nella capitale amministrativa del paese, che è Naypyi Taw, che è una capitale fantasma, perché ci sono solo i militari e chi lavora, diciamo, per il governo, e il fatto che le proteste siano arrivate lì la dice lunga, perché è una sfida al potere senza filtri, no? E lì sembra che ci sia stata una prima vittima, cioè chi, sai, controllare le notizie è molto complesso in questo momento, anche perché ci sono blackout dei social, che è poi dove arrivano le informazioni più libere. Sembrerebbe che ci sia stata una prima vittima, appunto una ragazza di 19 anni, altri dicono che la ragazza è morta diciamo in uno stato comatoso e che è tenuta in vita da una macchina, e molti però del movimento dicono no, ma queste sono le fake news che arrivano dai militari. Nel frattempo continuano, diciamo così, gli scioperi bianchi, il movimento di disobbedienza civile, che è quello che aveva lanciato con un appello, con una lettera firmata a Aung San Suu Kyi prima di venire arrestata. Che cos'è? È praticamente una protesta, uno sciopero partito da Mandalay, che è un'altra città importante del Myanmar, è partito dai medici e dagli infermieri, certo, che si recavano in un ospedale facendo solo il minimo, no? In un momento, poi puoi immaginare, in un momento di Covid, che cosa vuol dire anche.
Perché in Myanmar la pandemia ha colpito severamente o sono riusciti a tenerla a bada?
È difficile capirlo, proprio perché si tratta di un paese povero.
Poco.
Cioè. Esatto, ma insomma anche perché i controlli sono quello che sono. Si parla di 141.000 casi e di 3.000 morti, però sai, i tamponi sono pochi, le strutture sanitarie del tutto inesistenti, e quindi diciamo è un paese che non è in grado di controllare, come stanno facendo molto bene altri paesi asiatici e vicini, la pandemia.
Senti, mi chiedevo, ma i paesi dell'area, ma mi chiedo particolarmente la Cina, come hanno visto questo avvenimento, questo capovolgimento?
Allora, guarda, la Cina, come tu sai, ha fatto del non intervenire nelle questioni interne un mantra, no? La Cina ha tutta una serie di problemi importanti, da Hong Kong a Taiwan agli Uiguri, quindi non vuole che nessuno le dica cosa deve fare a casa propria, e lei non vuole dirlo agli altri. Quindi ci sono state le dichiarazioni del ministro degli esteri che ha detto la Cina è molto vicina al Myanmar, nel senso che dal Myanmar passa una parte importante della Via della Seta, perché da Kunming, che è una città nel sud della Cina, passa poi un'autostrada e un oleodotto che arriva sull'oceano Indiano, quindi l'alto mare di cui la Cina ha molto bisogno. E quindi diciamo che i cinesi sono pronti a fare affari con questo governo e con l'altro. E, quindi diciamo si attende di capire che cosa faranno, ma hanno fatto affari con i militari prima, potrebbero certo. continuare.
Ma la invece la comunità internazionale si è mossa in qualche modo, ha condannato il golpe?
Comunità internazionale condanna il primo dossier caldo di Biden, Biden minaccia sanzioni.
Oggi l'ha previsto un suo intervento su Myanmar, non so se poi l'ha fatto.
Ha minacciato sanzioni sanzioni economiche evidentemente, che però ti dicevo sono un'arma un po' spuntata, perché il Myanmar è un pochino uscito dall'orbita occidentale quando c'è stato lo scandalo dei Rohingya, quindi diciamo è entrato un po' in un cono d'ombra ed è entrato invece sotto appunto un'orbita più di influenza immediatamente cinese. E quindi molti dei militari, diciamo così, quelli che potrebbero essere sanzionati, ormai non hanno più conti in Occidente, non solo negli Stati Uniti, ma in Occidente, e sono già nella lista nera degli
quindi
Stati Uniti.
Quindi poco da perdere e su quel versante.
Esattamente, gli unici aiuti che arrivano sono quelli per la povera gente, capito, per gli aiuti sociali, quindi si può incidere poco. Invece vorrei sottolineare una cosa, ed è la vicinanza con la Thailandia, perché la Thailandia, che è un vicino stretto del Myanmar, ha anche lei un governo, un primo ministro che viene da un colpo di Stato,
certo.
Che aiuta, è stato eletto, cioè è stato eletto, è arrivato al potere.
Dobbiamo chiudere, Francesca, devi arrivare a un... Sì, dobbiamo purtroppo chiudere. No, se volevi finire una frase...
Questo...
Sì. Dimmi pure.
No, io volevo dire che oggi sono tornati in piazza gli studenti che manifestano contro il governo di Prayut a Bangkok e che insieme al Myanmar manifestano in piazza dicendo siamo due paesi uniti e abbiamo lo stesso problema.
Benissimo, grazie molto a Francesca Baronio, grazie per essere stata con noi, ci hai raccontato e chiarito molto bene quello che sta succedendo in Myanmar. Io vi saluto, vi lascio con Jack Folla e poi con Ascolta si fa sera, Zona Cesarini, la Coppa Italia, Atalanta, Napoli. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.